Questa sera vorrei parlare del ravvedimento. Vorrei parlare del ravvedimento perché chi ha l'intenzione fra noi di aggregarsi alla Chiesa, di battezzarsi, deve riflettere su alcune cose che sono scritte in modo meraviglioso nella Scrittura, perché noi dobbiamo prendere consapevolezza che senza lo Spirito Santo non possiamo fare nulla. Cioè, chiunque si accosta o siede in una chiesa evangelica deve rendersi conto, come è scritto in Isaia al capitolo 40, che senza lo Spirito Santo noi siamo come l'erba del campo, siamo senza forza verso Satana, che è il padrone di questo mondo. Cioè, noi non possiamo lottare contro il padrone di questo mondo. Giovanni dice che il mondo giace nel maligno. Quindi, attraverso questa sua posizione di potenza verso il mondo, egli attanaglia tutte le anime, tutti gli uomini, tutte le donne che non capiscono l'importanza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è quella terza persona della Trinità che ha il compito di venire ad abitare nei nostri cuori quando noi accettiamo il sacrificio di Gesù per la nostra vita. Siccome siamo peccatori, noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo prenda posizione in noi attraverso il ravvedimento, cioè la confessione dei nostri peccati. Perché? Quali sono i nostri peccati? Uno potrebbe dirmi: ma io sono una persona mite, sono una persona, non ho intenzioni malvagie di vendetta verso nessuno, eccetera, anzi sono molto remissivo, eccetera. Tutti potrebbero dire queste cose. Sta di fatto però che il peccato si rivela solo davanti alla maestà e alla potenza di Dio. Cioè, il nostro peccato, umanamente, noi lo possiamo sminuire fino a dire: io cosa ho fatto? Io sono una persona onesta, sono una persona brava, sono sottomesso in famiglia a mio marito, faccio tutte le mie cose con onestà, ma sta di fatto che davanti alle perfezioni di Dio, davanti alla rivelazione che c'è in questo libro, che è la sua santa parola, davanti alla luce che Gesù ha proiettato nella nostra vita, noi siamo peccatori su tutta la linea, e tutti i comandamenti di Dio, uno per uno, hanno come scopo di accusarci e di essere quindi accusati di peccato, perché non potremo mai, soprattutto se non c'è lo Spirito Santo, avere, come dice Mosè nel Deuteronomio e nell'Esodo, non potremo mai dire di avere solo Dio come nostro unico Dio. Noi per natura siamo idolatri, noi amiamo le cose che ci fanno piacere attorno a noi. Quindi siamo già al primo comandamento, siamo spacciati. Perché Siamo idolatri per natura e infatti il primo comandamento dice non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi noi possiamo adempiere questo comandamento solo in Cristo Gesù, solo accettando il suo figliuolo che egli ha mandato nel mondo 2000 anni fa, accettarlo proprio per fede, in modo che diventi il nostro usbergo, diventi lo scudo di giustizia per la nostra vita che comincia in questo mondo. Sì, in Isaia 40, lo Spirito Santo dice delle cose meravigliose in rapporto alla storia di Israele. Infatti, nel capitolo 39 di Isaia, avviene una profezia per cui il profeta Isaia profetizza a Ezechia che Israele sarebbe andato schiavo a Babilonia. Dopo tante profezie in cui si diceva che il popolo sarebbe andato in esilio, che sarebbe stato scacciato a causa dei suoi peccati, finalmente nel capitolo 30 di Isaia il profeta con largo anticipo sulla data di esilio profetizza che anche Giuda sarebbe andato schiavo a Babilonia e non sarebbe stato schiavo dei Siri, degli Assiri. Perché fino ad allora la potenza assira aveva dominato in tutto il mondo, assieme all'Egitto. Ma ecco che qui il Signore fa una precisazione per mezzo di Isaia che il popolo di Israele sarebbe stato deportato a Babilonia. E come conseguenza di questa tremenda realtà, si parla di consolazione di Israele. Si parla di consolazione di Israele. Pensate, in quel momento che Isaia aveva proclamato che Israele e Giuda sarebbe andato in esilio, il Signore fa una profezia di consolazione per mezzo dello Spirito Santo. E quindi è una cosa straordinaria. Il Signore è al di sopra di tutte le circostanze e ama l'uomo perché ha deciso prima della fondazione del mondo che attraverso la redenzione degli uomini, egli avrebbe sconfitto il regno di Satana in questo mondo. Quindi è meraviglioso considerare come qui Isaia nel capitolo 40 dice, versetto 3, anzi cominciamo dal versetto 1, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua servitù è compiuto e il debito della sua iniquità è pagato, che l'ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce d'uno grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una via per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati e i luoghi erti siano livellati e i luoghi scabri diventino pianura. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata a ogni carne a un tempo, e ogni carne a un tempo la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Una voce dice, grida, e si risponde, che griderò? Grida che ogni carne come erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Ecco cosa dice il profeta. Dice, state attenti, sì, voi dovete andare in esilio. Babilonia, sarete a Babilonia 70 anni, ma io ho già preparato il vostro riscatto. E il vostro riscatto è attraverso lo Spirito Santo, perché qui dice, grida che ogni carne è come erba, che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Cioè l'uomo, senza lo Spirito Santo, come dirà dopo, è invece, senza lo Spirito Santo, è come l'erba, non ha avvenire, non ha possibilità di confrontarsi con questo Dio che si è rivelato, e già allora c'era una rivelazione profonda della sua santità, della sua giustizia, del suo amore. E dice, l'erba si secca, il fiore appassisce e il soffio dell'Eterno vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno. Quindi, chi non ascolta e non crede alla parola di Dio, non ha speranza di salvezza. E dice, o tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto monte, e tu che rechi la buona novella a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere, di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore, l'Eterno, viene con potenza e col suo braccio egli domina. E la sua mercede con lui e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio e se li torrà in seno, e vorrà e condurrà pian piano le pecore che allattano. Ecco, vedete con quanta grazia, proprio in un tempo di catastrofe, apparentemente catastrofe profetica, il Signore dà una consolazione al suo popolo. Perché? Perché chiunque crede alla sua parola riceve lo Spirito Santo ed è introdotto in una realtà spirituale meravigliosa, perché passa non solo dalle tenebre alla luce, ma passa dalla inimicizia a Dio all'amicizia a Dio, perché lo Spirito Santo ci battezza, ci fa morire a noi stessi e ci rende graditi a Dio. In Matteo 3, leggiamo l'annuncio di Giovanni Battista, che precedette e aprì la strada a Gesù 2000 anni fa. E vediamo come questa predicazione di Giovanni Battista del battesimo in acqua è premonitore del battesimo dello Spirito per mezzo dello Spirito Santo. E quindi leggiamo. Ora, in quei giorni, comparve Giovanni Battista, il Battista, predicando nel deserto della Giudea e dicendo, ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Di lui Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «C'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri». Or esso Giovanni aveva il vestimento di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e il suo abito e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano presero ad accorrere lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Cioè, quando tutte le volte che si legge la parola di Dio, e adesso la stiamo leggendo, dove si pronuncia la parola di Dio c'è lo Spirito Santo. C'è lo Spirito Santo che convince i cuori umili, a confrontarsi con i comandamenti e a riconoscere il proprio peccato, la propria mondanità. Se abbiamo vissuto fino adesso solo per le cose di questa vita, bisogna che invece capiamo che davanti a questa, attraverso questa parola che parla del regno dei cieli che viene, qui si parla di una giustizia perfetta, eterna, che solo Gesù per noi può adempiere. E quindi ecco i peccati, qualsiasi cosa noi facciamo è peccato per coloro che non hanno lo Spirito Santo di fede in Cristo Gesù. Quindi ecco che noi dobbiamo, se vogliamo accedere alla Chiesa, se vogliamo accedere al battesimo, dobbiamo confrontarci con le perfezioni di Dio, con le perfezioni angeliche che hanno fatto sì che il giudizio di Dio cadesse sugli angeli ribelli perché gli angeli sono spettatori di tutte queste cose. Versetto 7. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire all'ira venire? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Già la scure è posta la radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Cos'è questa parola? E la scure è posta la radice degli alberi. Questo è proprio per convincerci che chi non si riconosce peccatore davanti a Dio per mezzo dello Spirito Santo, che è onnipresente, soprattutto quando si proclama questa parola, è sotto il giudizio di Dio, è sotto la condanna di Dio. Chiunque pensa di poter stare davanti al Signore con i propri meriti e le proprie capacità e il proprio buon senso, si illude grandemente, perché qui la parola ci mette di fronte al cielo, alla terra, al creatore di tutto l'universo, che attraverso queste parole ci fa sapere che lui ha diritto di giudicare tutte le sue creature e di giudicarle secondo i suoi progetti eterni e meravigliosi in Cristo Gesù, secondo la redenzione di Gesù. Quindi ecco che chi non accetta e non riconosce i propri peccati cade sotto la scure della giustizia di Dio. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, e io non son degno di portargli i calzari. egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ecco che Giovanni Battista battezzava in acqua, ma qui profetizza proprio, dopo aver precisato bene queste cose, che Gesù, che era già vicino a iniziare il suo ministero, che Gesù sarebbe venuto, il figlio di Dio uno col Padre e con lo Spirito, sarebbe venuto per battezzare di Spirito Santo e fuoco tutte le anime che riconoscevano questo giudizio. Quindi è una cosa meravigliosa, Signore, noi abbiamo bisogno di ripensare a noi stessi e alle nostre faccende riguardo ai comandamenti e al regno dei cieli in questo modo, in quest'ottica della parola. Andiamo adesso in Atti al capitolo 10, perché vorrei sollecitare le nostre anime e che siano esortate a una vita di preghiera. Qui si parla del centurione Cornelio. Pensate, questo centurione, quest'uomo che comandava un distaccamento dell'esercito di 100 uomini, che venendo a contatto col popolo di Israele, e io pensando alla stortura che c'era in Israele per via del religiosismo dei farisei, ultimamente ho pensato che lui fosse un vicino di casa di una di quelle due persone che furono chiamate a prendere in braccio il Signore Gesù quando nacque, Simeone e la vedova Anna, la vedova. E io ho sempre pensato, dico, ma senz'altro questo centurione aveva per vicini delle persone molto pie, veramente, nel senso che erano veramente in comunione con Dio come queste due persone. Perché sentite cosa dice la parola di Dio di quest'uomo. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo, pregava Dio del continuo. Pensate che senz'altro aveva avuto un esempio, aveva avuto una la gioia di poter avere attorno delle persone o di qualcuno che lo aveva consigliato a evidenziare il suo bisogno di Dio in questo modo. E noi dobbiamo leggere queste cose, perché se non crediamo che Dio esiste, in questo tempo di tremendo di idolatria di questo mondo, noi dobbiamo veramente credere che esiste un Dio nel cielo, che è Dio del cielo e della terra in tre persone secondo la parola. Noi dobbiamo pregare, noi dobbiamo invocare la potenza di Dio che si riconcili, per essere riconciliati con Lui in questo modo. Quindi la preghiera è un'altra delle cose indispensabili della nostra vita che bisogna che noi facciamo ogni giorno, mattina, non dico come come Daniele, mattina, mezzogiorno e sera, ma bisogna che cominciamo a pensare a tutte queste opere di salvezza, a queste preghiere, Signore, che sono indispensabili perché il Signore abbia pietà di noi. Egli vide chiaramente in visione presso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che v'è, Signore? L'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e là, e fa chiamare un certo Simone, soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio e alla casa presso il mare. E come l'angelo gli parlava, se ne fu partito. Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenea del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ecco, vedete come era ansioso quest'uomo, un soldato romano che evidentemente, stando a contatto con i suoi soldati e avendo uno spirito abbastanza umile, aveva capito le sofferenze di questa vita e voleva anche per sé acquistare una giustizia davanti al Signore. Quindi è una cosa meravigliosa. Nello stesso versetto, al versetto 34, leggiamo volevo leggere anche al versetto 34. Allora adesso vediamo come Pietro reagisce alla chiamata di Cornelio. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse: In verità io comprendo che Dio non ha riguardi alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è accetto. E questa è la parola che egli ha diretta ai figliuoli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dove il battesimo predicato da Giovanni Battista, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come il Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché il Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo a un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. Queste cose noi dobbiamo sapere, se ci sia se abbiamo già creduto, sia se vogliamo entrare nel beneficio del battesimo per entrare nella Chiesa, che proprio questo battesimo è proprio in Cristo Gesù, secondo queste parole meravigliose che devono rimanere nel nostro cuore, devono essere lette con preghiera, con preghiera davanti a Lui. Noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti, ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che Dio, da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Vorrei leggere un passo in Efesini, al capitolo 2, per evidenziare il grande cambiamento che avviene attraverso il battesimo. Efesini 2:11. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati non circoncisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, e non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Cioè, questo opera, cioè se il vostro cuore è sincero verso Dio, voi siete già stati battezzati dallo Spirito. Ma se ci sono ancora dei dubbi nel vostro cuore, voi dovete capire che questo battesimo ha a che fare col lasciare la vita di peccato passata secondo il mondo e entrare a far parte della Chiesa. Quindi è una cosa meravigliosa, perché da estranei a Dio si diventa figli di Dio. Ma ora in Cristo voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne crocefissa la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, al fine di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, ed al fine di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro. È importantissimo che voi leggiate e rileggiate queste cose in preghiera per avere proprio attraverso queste parole meravigliose dell'Apostolo Paolo la grazia di essere inondati della sua misericordia e del suo amore. E con la sua venuta ha annunciato la buona novella della pace a voi che eravate lontani e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni gli altri abbiano accesso al Padre in un medesimo spirito. Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quindi queste cose sono meravigliose e straordinarie, e voi le dovete sapere, e vi raccomandiamo di leggerle con amore, con spirito di preghiera, perché i vostri cuori siano inondati dallo Spirito. Vogliamo ora leggere in Galati 5. Cosa fa lo Spirito Santo nei nostri cuori? Galati 5, versetto 1. Cristo ci ha affrancati dal peccato, perché fossimo liberi, cioè il nostro cuore fosse libero di aderire a Dio, non fosse schiavo del peccato. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Ecco, qui il Signore ci dice proprio che avendo Lui offerto il suo corpo, ci ha liberati dalla condanna della legge, perché noi siamo sotto la condanna della legge perpetua, tutti coloro che non sono battezzati, che non hanno capito queste parole, si trovano sotto la condanna della legge, perché tutti coloro che non credono a Dio pensano di poterla adempiere con le loro capacità, con il buon carattere, con la bonomia della loro vita, ma sono tutte illusioni, perché in realtà noi ci dobbiamo confrontare con Dio stesso. Allora leggiamo dal versetto 16. Or io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Ecco qui il grosso problema, che voi dovete affrontare, cioè che avendo tuttora che voi avete lo Spirito Santo in voi, avete la capacità, siete liberi di non adempiere ai desideri della carne, cioè del vostro io malvagio che prima era schiavo del peccato. Voi avete attraverso lo Spirito Santo la capacità di rinnegare la vostra carne, il vostro io, la vostra inimicizia naturale che c'è nell'uomo, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quel che vorreste, cioè o l'una o l'altra. Quindi ecco che lo Spirito Santo crea in voi la capacità di diventare uomini e donne nuovi, e se avete se avete anche nelle faccende di questa vita, voi avete una luce e una potenza straordinaria per guidare la vostra vita, non come il mondo, ma verso il regno dei cieli. Ma, versetto 18, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ecco un altro grande privilegio, che non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ira, contesa, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, altre cose simili, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno dei cieli. Ecco, allora, leggendo queste cose, noi pensiamo di... Qualcuno potrebbe dire, ma io non ho mai fatto queste cose. Invece, anche solo con un pensiero, voi avete potuto peccare in alcuni di queste cose. E, o dicendo male di qualcuno, o con dei pensieri malvagi, voi avete potuto essere condannati da questa legge tremenda, ma lo Spirito Santo ci libera dalla condanna della legge. E infatti al versetto 22 dice: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono in Cristo hanno crocefisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se diciamo per lo Spirito, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ecco che... Quindi ho voluto leggervi queste cose affinché voi sappiate, senz'altro le avrete già lette e le avrete già meditate, ma è opportuno che ciascuno di noi si renda conto di quanto è meravigliosa questa parola che ci propone queste promesse di libertà, di affrancamento dal peccato, capacità e la promessa soprattutto di diventare figliuoli di Dio nel vero senso della parola e di adempiere la giustizia della legge per mezzo di Cristo. Amen.